Il tempo è tiranno, di dare subito la parola al prossimo relatore, Giuseppe Arracuti, che parlerà del mobbing.
Buongiorno a tutti, ringrazio i moderatori, porto i saluti del professor Ferracuti che è a Roma impegnato all'università e vi esporrò sinteticamente quali sono le criticità cliniche e medico-legali che riguardano appunto le cosiddette lavorative, ovvero nel campo del mobbing. Ringrazio il collega che mi ha preceduto perché ha illustrato già alcuni aspetti che avrei altrimenti trattato. Dunque, noi abbiamo lavorato presso l'ambulatorio della psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea in collaborazione con la medicina legale e la medicina del lavoro nella valutazione in un iter valutativo dei fenomeni di mobbing. Mobbing deriva appunto dal verbo to mob, aggredire, assalire. Già qui si evidenzia come dire, l'origine lesiva e aggressiva del fenomeno, che è stato prima di tutto studiato nei paesi scandinavi già nei primi anni 70 e che hanno evidenziato la natura e la violenza psicologica continuativa e sistematizzata sul posto di lavoro attraverso comunicazioni ostili o comportamenti ostili e gli effetti che questi potevano indurre nella vittima e quindi nel lavoratore. In Italia la prima definizione del 97, come vedete, comprende soltanto un'alterata interazione psicosociale, quindi non era ancora evidente il ruolo aggressivo o lesivo e quindi il danno all'integrità psicofisica del soggetto. Sono più recenti le definizioni e quindi più esaustive sia in Italia che anche all'estero, in cui viene messa in relazione l'azione vessatoria con il danno alla persona. Quindi sinteticamente il mobbing è rappresentato da azioni o atteggiamenti ostili nel contesto lavorativo ripetuti nel tempo, che inducono un degrado delle condizioni di lavoro e che infliggono una ferita morale del lavoratore, che si sente così squalificato e inappropriato e può iniziare a manifestare sintomi prevalentemente della sfera psichica. Quindi in generale il mobbing è una cornice che raccoglie vari tipi di condotte accomunati dalla caratteristica di essere costituiti da atti designati a provocare sofferenze, disagio, mortificazioni. Importante, il mobbing non è una diagnosi, bensì un fenomeno che raccoglie tutte queste caratteristiche. Viene definito a seconda della modalità di attuazione come verticale, sia superiore che inferiore. Superiore rappresenta circa il 50% dei casi totali, orizzontale tra pari, e poi può essere classificato a seconda delle finalità che il mobbing può avere. Le forme di vessazioni possono essere palesi e violente, fino anche all'aggressione fisica, più sottili o subdole, disciplinari, logistiche o mansionali. Una breve riflessione però significativa sui modelli teorici che hanno provato a sovrapporre dati sia rispetto alle personalità e agli assetti psicologici dei soggetti implicati, quindi mobber e mobbizzato, sia fattori situazionali e quindi la qualità dell'ambiente di lavoro che può indurre o meno favorire quindi fenomeni di mobbing. In alcune circostanze, soprattutto nelle grandi multinazionali o anche nelle nuove società che stanno aprendo al mercato, la flessibilità del lavoro, la continua competitività favoriscono i fenomeni di mobbing. Sempre dalla Scandinavia ci arrivano i primi studi sui comportamenti determinanti e sinteticamente possono essere raggruppati in 5 macro aree, come limitazioni alla comunicazione anche tramite proprio la sottrazione degli strumenti di lavoro, limitazione alle relazioni sociali in ambito lavorativo, attacchi all'immagine sociale, alle condizioni lavorative, fino anche alla integrità psicofisica. Il mobbizzato. Il mobbizzato può essere un lavoratore capace, brillante, ambizioso, che quindi esprime il proprio tentativo di fare carriera all'interno dell'azienda e per questo può essere preso di mira. Può essere un lavoratore nuovo, inesperto, poco capace, può essere un lavoratore diverso, quindi con disabilità fisica o psichica, e questo esprime quindi una componente discriminante del mobbing verso questi soggetti, oppure un lavoratore che tendenzialmente si isola e quindi è più facile preda di attenzioni vessatorie da parte dei superiori o dei pari. Il mobber invece, sebbene gli studi scientifici siano ridotti rispetto alle caratteristiche personologiche del mobber, questo però ha delle caratteristiche intrinseche più delineate rispetto al soggetto mobbizzato, e sostanzialmente potete osservare che sono tutti disturbi della personalità che insieme vanno a configurare quei quadri di psicopatia che ritroviamo spesso in ambito medico-legale o forense nei soggetti che compiono reati, quindi personalità antisociali, paranoiche, narcisisti o borderline, che hanno una scarsa componente morale e quindi una scarsa attenzione al valore delle proprie azioni. Sinteticamente può essere definito un bullo, cioè proprio per identificare quel tratto personologico psicopatico, cioè per sottolineare questa scarsa propensione all'aderenza a norme comportamentali, sociali o lavorative, e quindi anche una comprensione del valore e del rispetto rispetto agli altri lavoratori. La diagnosi differenziale del fenomeno del mobbing deve essere effettuata da lo stress occupazionale, quindi lavori altamente stressanti come le società finanziarie, forze dell'ordine, che di per sé espongono il lavoratore a uno stress aumentato e quindi possono provocare disagio. In questo caso sarebbe più opportuna una valutazione attenta del dipendente che possa supportare questo tipo di carico di lavoro. Il burnout, in cui il soggetto che è andato in sindrome di presenta una sindrome di burnout può percepire come ostili e vessatori alcune attività del lavoro quotidiano, anche rispetto ai turni o al mansionario, però non si tratta però di un fenomeno di mobbing. Oppure lo straining, che sostanzialmente si differisce dal mobbing per la continuità delle condotte. Nello straining può essere sufficiente anche un solo stimolo lesivo che provoca poi un effetto negativo, un'onda d'urto duratura nel tempo, mentre nel mobbing le azioni vessatorie sono continue e sistematizzate nel tempo. I disturbi clinici sostanzialmente ricalcano quelli del disturbo dell'adattamento anche del disturbo post-traumatico da stress, e esiste una chiara componente psicopatologica sostanzialmente dello spettro ansioso-depressivo. Importante è l'aspetto psicosomatico, e più tardi vedremo appunto le criticità medico-legali nella valutazione di queste alterazioni, come ad esempio l'ipertensione arteriosa, dermatiti psoriasiche che sono piuttosto frequenti, e anche comportamentali come esito dell'alterazione dell'equilibrio psicofisico. Le conseguenze appunto sono rappresentate più in generale da un decadimento della qualità della vita, quindi da un ritiro sociale, da un disimpegno rispetto alle relazioni extralavorative, una intolleranza agli stimoli frustranti, alla perdita di rapporti d'amicizia, fino anche appunto a una perdita della qualità dei rapporti familiari. Nel nostro ambulatorio abbiamo, in collaborazione con la medicina del lavoro, istituito questo servizio dedicato alla valutazione del fenomeno del mobbing, e appunto abbiamo strutturato un protocollo valutativo piuttosto semplice, che a livello appunto anche considerando i costi che può avere l'istituzione di un servizio dedicato, in realtà è piuttosto fruibile e non richiede un dispendio di energie anche in termini economici per l'azienda. Si procede attraverso un esame documentale, quindi di tutto ciò che il lavoratore ha prodotto nel tempo, quindi contratto a partire dalla valutazione del contratto per considerare il demansionamento, lettere di richiami, contestazioni e quant'altro possa essere utile per oggettivare quello che il soggetto ci riferisce, che in assenza di documenti può essere preso solo con il beneficio dell'inventario e quindi non può permetterci di esprimere un parere di certezza. Noi effettuiamo una valutazione ematochimica attraverso un prelievo venoso per valutare gli indici dello stress, ma soprattutto effettuiamo un esame psichiatrico piuttosto completo, corredato dalla somministrazione di un reattivo del Minnesota MMPI-2, che per facilità di somministrazione, per il basso costo, per la completezza delle informazioni ci consente di confermare o disconfermare la presenza di un disturbo adattativo o di post-traumatico da stress o la preesistenza di altre patologie psichiatriche che possano invalidare quindi l'esame. andiamo quindi a valutare il profilo storico-biografico, l'analisi delle vessazioni, la condizione premorbosa, anche attraverso l'utilizzo di certificati medici, di specialisti, psicologi o psichiatri, perché come vedremo in seguito, nei criteri della valutazione del danno anche dell'INAIL, la risposta alla psicoterapia è fondamentale e quindi se poi in ambito medico-legale o giudiziario il lavoratore si è sottoposto a un trattamento specialistico può effettivamente fare la differenza nella valutazione del danno. Un lavoratore che lamenta un danno dopo 3 anni dalle vessazioni, che non si è mai sottoposto a delle cure, chiaramente può manifestare sintomi più accentuati rispetto al soggetto che ha intrapreso una buona psicoterapia o ha assunto psicofarmaci. Analisi delle vessazioni noi non l'abbiamo fatta perché di fatto i questionari sia di Lehmann che di Giglioli sono autosomministrati, quindi non differiscono poi molto nella sensibilità rispetto al colloquio e al riferito. E poi andiamo a valutare la condizione post-traumatica, ovvero i sintomi insorti in epoche successive alle vessazioni riferite. Qui di nuovo sottolineo l'utilità dell'MMPI-2, ma esistono altri tipi di reattivi sia per l'asse 1 del DSM che per l'asse 2. Quindi una volta compiuta la nostra valutazione rilasciamo in realtà una certificazione che esprime un parere di compatibilità tra il riferito del soggetto e la diagnosi psichiatrica, per cui poi lasciamo al medico legale o al servizio esterno o al CTU la valutazione e la quantificazione del danno. La relazione certificativa è legata sostanzialmente all'intersezione dei dati emersi sia tramite l'esame delle vessazioni che della diagnosi e l'espressione di un nesso di causalità, ovvero l'insorgenza dei sintomi in un tempo relativamente breve rispetto al l'inizio delle vessazioni, per poi poter verificare i criteri di sindrome o disturbo di adattamento acuto o cronico a seconda dei criteri temporali. Noi quindi alla fine del nostro iter esprimiamo un giudizio di compatibilità. Vi riporto a completezza alcuni dati emersi dall'interazione del nostro lavoro con la medicina del lavoro. Nel periodo 2012-2013 abbiamo valutato circa 1500 soggetti. I dati interessanti, non so se si vedono le fasce di età, questi sono i fenomeni di mobbing riscontrati sotto i 30 anni, fra i 30 e 40, 40-50, 50-60. Fino a 50 anni il sesso femminile è quello più colpito dalle attività vessatorie, con una discriminazione legata all'immagine sociale piuttosto consistente. È, ahimè, un dato rilevante perché fra i 30 e i 40 anni più frequente che un lavoratore di sesso femminile possa andare incontro a gravidanza, che rappresenta uno dei momenti più delicati sia per l'assenza che per la maternità, durante il quale viene compiuto il mobbing. Tra i 50 e i 60 anni invece si vede una prevalenza del sesso maschile. In generale tra i 40 e i 60 c'è il picco di incidenza. Il livello di occupazione più interessato dal fenomeno del mobbing è il settore terziario, che ricopre circa l'84% dei casi, e la durata delle vessazioni o comunque del malessere verificato nel lavoratore va dai 6 mesi ai 6 anni, con un'incidenza pari. È più raro trovare lavoratori che lamentano vessazioni per più di 6 anni. La diagnosi più frequente che abbiamo riscontrato circa nel 60% dei casi è quindi un disturbo dell'adattamento. A livello medico-legale il disturbo dell'adattamento ci consente di escludere la preesistenza di fenomeni psichiatrici o psicopatologici in epoche precedenti alla vessazione e di fatto esclude qualsiasi agente endogeno del soggetto. Riconoscendo una causa esterna nel determinismo della patologia, il nesso di causalità è più si avvicina di più a un criterio di certezza. La differenza fra lavoratori uomini e lavoratori donne riguarda anche l'attività vessatoria. Il demansionamento, l'isolamento e la marginalizzazione vengono a ricadere di più sul sesso maschile, mentre le minacce, l'attacco all'immagine personale e l'esclusione e l'eccessivo controllo vengono attuati di più sul sesso femminile. Un altro dato, ma sarò qui breve, che abbiamo estrapolato dai nostri dati sostanzialmente è che analizzando la differente intensità dei sintomi tra il disturbo dell'adattamento legato a stress lavoro correlato o ad altre situazioni come ad esempio un lutto, una separazione o altri traumi che possono accadere nell'attività extra lavorativa, nei soggetti con disturbo d'adattamento legato allo stress lavorativo i sintomi presentano un'intensità superiore con un andamento statisticamente significativo. Le scale del Minnesota che sono più utili alla valutazione sono la scala dell'ipocondria, della depressione o dell'isteria, che sostanzialmente vanno ad abbracciare i sintomi ansioso-depressivi o psicosomatici. Possiamo trovare alterazioni anche della scala della paranoia. Questo ci deve come dire, indurre la riflessione sulla genesi del fenomeno. Un soggetto che è controllato tenderà ad esercitare un controllo sull'ambiente e quindi a sviluppare un'alterazione della scala della paranoia, non necessariamente presenta.
E a proposito di paranoia, ci abbiamo la paranoia del tempo.
Ho terminato. L'ultimo aspetto è proprio questo sul nesso di causalità, perché il mobbing non è tabellato come tale, viene riconosciuto, diciamo così, quei comportamenti la cui capacità di produrre malattie psichiche sia con alta probabilità oggettivamente univoca e quindi facilmente deducibile in presunzione. Vengono così escluse tutte quelle forme di patologie somatiche ad eziologia multifattoriale. Un soggetto uomo che subisce mobbing e vessazioni e che sviluppa un'ipertensione arteriosa sarà difficile dimostrare che quell'ipertensione arteriosa è frutto della vessazione dello stress psichico correlato, perché a 50 anni esistono altri numerosi fattori di rischio in grado di determinarla. Le diagnosi più probabili sono il disturbo dell'adattamento e il disturbo prostaematico da stress. Nel tabellario INAIL queste sono le percentuali con il quale può essere indennizzato e riconosciuto. Grazie a tutti.
Grazie.
Noi ringraziamo il collega anche per aver presentato un prodotto di squadra, medicina del lavoro, medicina legale, parte psichiatrica, psicologica, quindi veramente molto interessante.